Buonasera a tutti i presenti. Siamo particolarmente lieti e onorati di avere ancora con noi Tardo Fornaciari. In questa data del 21 dicembre, del solstizio, del Sol Invictus. Io sono Lina Sturman di Arci Atria e presentiamo Tardo che ci parlerà di un compositore livornese che è il nostro Giuseppe Maria Cambini, che è proprio nato a Livorno il 13 febbraio del 1746 e scomparso tra il 1818 e il 1825. I momenti della sua scomparsa non sono chiarissimi, la parte finale della sua vita non è chiarissima. Comunque, Cambini iniziò gli studi di violino a Livorno, entrò in contatto con Manfredi, Boccherini, Nardini e poi, dopo avventure romanzesche, si trasferì nel 1770 a Parigi, dove divenne uno degli autori più influenti nel genere della sinfonia concertante. E lui ha composto più di 80 sinfonie concertanti. E i contatti con i rivoluzionari francesi furono molto intensi e in questo campo Tardo Fornaciari, con una ricerca condotta alla Bibliothèque Nationale Mitterrand di Parigi, ha riportato alla luce le composizioni rivoluzionarie scritte per il Comité des Salut Public di Robespierre e Barère. E quindi, per ulteriori dettagli su questi rapporti con la rivoluzione, lascio la parola a Tardo Fornaciari e prego, Tardo, poi possiamo iniziare.
Allora, va bene, salve a tutte e a tutti. Ringrazio prima di tutto Arci Atria, che è questo organismo di raduno dei liberi pensatori, d'accordo, che non hanno problemi con lo Stato italiano, non abbiamo problemi di convenzioni particolari e quindi siamo assai più liberi di quanto non si possa immaginare da miscredenti quali siamo, ecco. Quindi io ringrazio, ora qui è tutta una cosa di ringraziamenti, eccetera, ma Arci Atria mi ha invitato, o forse l'ho proposto io, non lo so bene. Comunque la cosa bella è celebrare insieme il 21 dicembre, cioè il solstizio d'inverno, il momento in cui il sole, la vita, ricominciano a crescere nell'universo, nella piccola porzione dell'universo che la nostra Terra e l'umanità, insomma, occupano, e senza tutto il carcame di miti e di fandonie che ci vengono, che ci sono state caricate sopra attraverso i millenni. E siamo qui a parlare di come si dice, di un compositore che è livornese, forse, e che è stato a Parigi, e questo è certo, dove ha conosciuto un successo e molti successi eccezionali in varie forme, ora ne parleremo. E, ecco, puoi mandare anche la seconda, la prima figura e poi anche la seconda dopo pochi minuti. Io cercherò anche di farvi ascoltare qualcosa. Il problema è che, a parte la mia voce e la mia capacità vocali che sono diminuite, ecco qui vedete Cambini a sinistra e Robespierre a destra, sarebbe stato più normale invertire le cose, però Cambini lo vedete in un ritratto immaginario, è una ghigna da livornese che si prende gioco del prossimo, questo è evidente, e è un ritratto immaginario fatto per noi, diciamo per questa edizione delle sue opere che io ho curato, da dal maestro Federico Maria Sardelli, che oltre ad essere un grande musicista, un grande musicologo, forse il maggiore esperto di Vivaldi che ci sia al mondo, è anche un illustratore formidabile, un pittore eccezionale, mentre l'altra figura era quella, una figura tipica, storica di Massimiliano Robespierre, fatta all'epoca in cui non aveva ancora subito il supplizio a cui aveva fatto accedere numerosi suoi compatrioti, insomma, durante il Gran Terrore. Detto questo, di Cambini la vita è un mistero. L'unica cosa che si sanno con certezza è che ha suonato alla corte di Versailles davanti a Luigi XVI e Maria Antonietta, che ha composto una quantità sterminata di opere, molto concentrate sulla sua invenzione, diciamo così, della sinfonia concertante, che oggi si chiamerebbe, ecco, una sinfonia concertante, il triplo concerto per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven, potrebbe essere qualche cosa di affine alla sinfonia concertante, perché in realtà poi le sinfonie concertanti, poi ci sarà Marco Mangani, che è un musicologo serio e non è uno un improvvisato come me, che dirà, dice, no, per te non hai capito una cosa. Va bene, comunque, così si vendica di tutte le riprimende che gli ho fatto quando era mio alunno al liceo Gramsci di Firenze. E sto dicendo che nella sinfonia concertante il Cambini ha raggiunto, cioè è stato il maestro della invenzione nel campo della sinfonia concertante, ma anche nel campo di quel tipico complesso da camera che è il quartetto con tanti accessori come si dice, immessi, per cui ecco la foto numero 2, lui scrive, compone quartetti, ma contemporaneamente compone quartetti con inserzione di strumenti a fiato, quindi diventano dei quintetti, quartetti tipici con magari un oboe e un flauto, oppure un flauto e un fagotto, e così via. Ecco, la foto 2, qual era la cifra tipica del Cambini? Era quella della, diciamo di essere, che ne so, come dire, un Piero Ciampi avanti lettera o un Amedeo Modigliani avanti lettera, nel senso che era uno sregolato. Di lui si sa, si dice, le testimonianze sono convergenti da questo punto di vista, diversamente da altri, che lui era uno che era afflitto da una sorta di bulimia compositiva e che poi gli serviva per compensare altre sue bulimie di carattere, come dire, libertino. Lui aveva comportamenti libertini, che poco male ce l'avevano in tanti, ce l'aveva anche uno dei suoi protettori, che era un nobile che si chiamava Ponty, che era stato protettore anche di Gossec, che è un altro musicista interessante, ma non del livello di Cambini, che come Cambini però riesce a sposare la rivoluzione, cosa che non succede a tutti. Ecco, la capacità di Cambini è quella di scrivere e di comporre a getto continuo. Il discorso è che si dice di lui che, scusate, vado a chiudere una porta che c'è un fastidio tremendo qui. C'è questi andirivieni, va bene, scusatemi. Dicevo, il Cambini componeva mentre era magari una bettola, un'osteria, eccetera, componeva e andava immediatamente da Boyer e gliela vendeva la composizione, oppure usciva, si beveva questi soldi, andava a donne, insomma, andava al bordello oppure spendeva tutti i soldi che aveva magari ricevuto da Embo e così via, no? Quindi da questo punto di vista ha ragione Pleyel quando dice che lui non era riuscito mai a come dire, a setacciare, a compiere un'opera di raffinamento delle sue composizioni, no? E vabbè, questo è plausibile. Nella quantità sterminata di esecuzioni di Cambini che ci sono in che si possono leggere e ascoltare su internet, ci sono molte cose che sono al limite del banale, mentre ce ne sono altre che sono interessanti. Ora, quello che merita conoscere è che, sì, è vero, è stato un poeta, un esecutore di corte, ha ricevuto, si dice, si legge nelle sue, tra i biografi, quello che scrivono alcuni suoi biografi, più o meno interessati, più o meno, come dire, attenti e ben disposti verso di lui, la maggior parte sono mal disposti per la verità. Lui sarebbe stato addirittura lodato o da Luigi XVI o da Maria Antonietta o da tutte e due, però poi si ritrova nel 1794 a comporre per il Comité des Salut Public, foto numero 5, scusate, sì, no, foto, no, numero 3, per il Comitato di Salute Pubblica e per la Commissione Culturale del Comitato di Salute Pubblica, che era diretta per l'appunto da Robespierre e con l'intervento anche di Barère, anche se questo non è confermato, che gli fanno avere in quell'anno 1794 anche addirittura 2000 lire tornesi di sovvenzione annua, che è una cifra spaventosamente alta, che tocca anche a Retif della Breton o tocca alla nipote di Pierre Corneille. Ecco, era l'attività politica in campo culturale della Convenzione Nazionale che si estrinseca dando sovvenzioni ai grandi, insomma, no? E queste toccano anche a lui. Ma com'è possibile che un compositore lodato alla corte di Versailles finisca, o meglio, evolva per comporre per il Comitato di Salute Pubblica? Giovan Battista Viotti era scappato, no? Ma anche altri scappano all'inizio dell'eruzione rivoluzionaria, poi magari ritornano, va bene, ma in tanti se ne vanno, perché il gran terrore, fa paura. Lui resta lì e ne esce poi indenne come altri, ma non molti altri. Io credo che tutto vada da ricercarsi in quel articolo che lui ha scritto sul modo di composizione e di esecuzione dei quartetti, che in realtà più che il quartetto riguarda la musica d'insieme, la musica da camera. Lì, io senza assillarvi eccessivamente, il Cambini modernamente se la prende con una figura tipica dei salotti aristocratici, cioè quello che lì si chiamava l'amateur, il dilettante e il dilettantismo. Lui proprio scrive con acredine contro coloro che si alzano e fanno musica come se andassero a fare una partita a reversi, dice lui, che non so bene quale dei giochi da tavolo sia, ma deve essere un gioco da tavolo con le pedine e così via. Ecco. E lui si scaglia contro, dice no, l'esecutore deve studiare, deve conoscere la musica, entrare nella mentalità del compositore, studiare, provare e riprovare. E questo è l'esatto contrario di quello che facevano i musicisti, diciamo che facevano tappezzeria nelle esecuzioni del settecentesche, no? La musica da camera, quella che appunto si faceva in casa, eccetera, era una musica prevalentemente da dilettanti. Poi c'erano quelli che invece erano degli degli specialisti, dei professionisti di altissimo livello, e quindi viene Haydn da una parte, viene Mozart da quell'altra, ma c'era poi una sterminata quantità di, come si dice, di dilettanti, di amateur. E Cambini dice no, voi non dovete, non è possibile, non è più ammissibile che la musica sia trattata in questo modo. Ecco dov'è l'elemento rivoluzionario di Cambini, che lo allontana da tutta la sua vita precedente, perché lui è la sua, e lui ha avuto fortuna, ha fatto carriera, si è fatto conoscere, è stato il Cambini con la C maiuscola, che si poteva permettere di prendere in giro i nobili, cosa non secondaria all'epoca, perché era il maestro, ispiratore della musica d'insieme, della musica da camera d'insieme. Ma lui a un certo punto si rivolta contro questo modo di fare musica e dice no, la musica deve essere un'altra cosa. Lo scrive in questo articolo famoso che poi che è stato conosciuto nella versione tedesca, che è una versione fatta abborracciata, o se volete dire quasi censurata, che è stata presa per buona però da tutti i musicisti, i musicologi, fino a che non è stata scoperta l'originale francese, in cui lui dice esattamente queste cose qui, e parla della musica d'insieme, della musica da camera come musica d'insieme, non solo come quartetto, come qualche cosa che deve essere fatto professionalmente, cioè per bene. Ecco. E allora, chi è che gli consente di uscire? Che cosa consente a Cambini di uscire dal gorgo, è vero, che si morde la coda della musica di corte, della musica appunto fatta nel salotto del conte tale o nella reggia, eccetera? La rivoluzione. È la rivoluzione che gli apre questa... Dice, noi siamo... Allora, tu sei un bravo musicista, Cambini. Benissimo, eccoti a te. 2000 lire tornesi perché tu componga per la rivoluzione. Componga che cosa? Componga degli inni e delle odi che servano ad ammaestrare il popolo sui nuovi pensieri. Ed ecco... La prima ode, la canzone, il testo numero uno, il testo musicale, la musica numero uno. Ascoltiamola, ne ascoltiamo la registrazione fatta con un pianoforte, con una musica di carattere, come si dice, musica elettronica, e l'ho trascritta io dall'originale, e come si dice? Il frontespizio, l'illustrazione che segue, la numero 5, Ode sui nuovi vittuari, è il frontespizio della pubblicazione a stampa di questa Ode sulle nostre vittorie. È un'ode nel senso classico del termine, quindi è un'ode che esalta le vittorie dei francesi. Le rames de l'icœur à sonner, le désespoir et le courage d'un commun accord ont donné le signal du carnage. Les plombes à siffler, les glaives lui, parmi les coups, parmi les bruits du bronze meurtrier qui gronde le français. D'un bras assuré contre le monde conjuré défend seul la cause du monde. La tromba di guerra ha suonato. La disperazione e il coraggio di un comune accordo hanno dato il segno delle stragi. il piombo ha soffiato, il piombo delle il gladio scintilla in mezzo ai colpi, in mezzo ai rumori del bronzo mortifero che brontola il francese con le sue braccia sicure, difende da solo la causa del mondo. Il popolo della libertà ha rinnovato questi miracoli, l'ardore da cui è trasportato non può incontrare ostacoli. Divenuto eroe, ogni soldato trionfa nel mentre che combatte. Tutto quel che vuole diviene possibile. Il francese, rientrato padrone dei suoi diritti, un tempo si vendicava con i re, cioè sotto il comando dei re, ma se combatte contro i re è invincibile. Questo entusiasmo incredibile in questa ode che è composta in Alessandrini dal cittadino pour par le citoyen Arnaud Auteur de Marius Abintion, è come si dice Marie-Vincent Arnaud, compositore di una opera, Mario Aminturno, che aveva conosciuto un grande successo nel periodo rivoluzionario, ed è l'unico, o meglio, uno dei due soli autori di cui si conosce delle opere musicate da Cambini di cui si conosce il nome. Peraltro si sospetta, e solo una indagine testuale potrebbe confermarlo a modo, che numerose di queste sue di queste 12 composizioni rivoluzionarie cambiniane siano delle composizioni in cui Cambini stesso ha messo le mani, cioè siano opera di Cambini medesimo. Seconda musica è l'inno alla vittoria. L'inno è una cosa diversa da una ode, è una quindi inno alla vittoria, seconda musica. Eccola. L'inno è diverso, è un andare. Victoire, è l'inno alla vittoria. Allora, compagna inseparabile della libertà, appoggio, base fondamentale del popolo francese, vittoria. Grazie a te questo popolo indomabile conta i suoi giorni mediante i suoi successi, quindi il calendario si viene stravolto. L'uomo libero ha marciato per difendere i suoi fratelli, l'uomo libero torna vincitore. I despoti sono fuggiti. I loro soldati mercenari sono messi in rotta dal terrore. Vittoria, sul tuo carro i francesi magnanimi vogliono mantenere l'uguaglianza. Levatevi in piedi, nazioni. Il sonno è un crimine se si ama la libertà. Cosa aspettate? Venite, che questo giorno della vittoria sia per voi un felice segnale. Imitate le nostre virtù. Condividete la nostra gloria. Abbattiamo l'idra feudale. Cioè, vedete l'entusiasmo che c'è in questo inno, come c'era anche nella ode precedente. Sono delle composizioni che fanno sì che il popolo che le ascolta venga educato all'ideologia, alla nuova ideologia rivoluzionaria. come veniva educato? Veniva educato con questo strumento che è quello della musica, cioè gran parte dell'Amprise, della Chiesa Cattolica sui credenti, sul popolo dei credenti, sull'immenso popolo dei credenti, è stato realizzato mediante prima il canto ambrosiano e poi il canto gregoriano. Che pronto. Ne hanno fatto di tutti con questi canti qui. La rivoluzione ha provato con il canto rivoluzionario e con queste odi che ora magari a noi sembrano un po' retoriche, ma voi dovete immaginare uno stuolo di immenso, di 200 cantori, 200 persone che cantano in coro all'unisono, con un centinaio di esecutori per banda, perché tutte queste musiche sono musiche per banda, per fanfare, in cui a volte c'è inserito un organo, a volte c'è inserito addirittura un pianoforte, un'arpa. C'è una figura costante che è uno strumento che non esiste più ed è il serpentone che oggi che da un secolo e più è sostituito dal basso tuba, no? Ed immaginate questa figure straordinarie che cantano davanti a Notre Dame, che sullo spiazzo lì davanti, e cantano tutte insieme queste melodie. C'è qualcuno che le vide e che le ascoltò e che disse, però mi sembra il modo adatto. E questo qualcuno poi ci compose sopra una famosa melodia che è diventato l'inno dell'Unione Europea. Ed è l'inno alla gioia di Beethoven. È Beethoven che rimase impressionato da questo modo di comunicare il verbo rivoluzionario, diciamo così, la novità delle idee, eccetera, e lo espose cambiandone i termini filo francesi, rendendole più universali con l'inno alla gioia. Andiamo avanti, che ci sono tre inni scritti composti da Cambini, che forse ne ha scritto anche le parole, che sono particolarmente significativi dal punto di vista ideale, perché sono l'inno alla libertà, l'inno all'uguaglianza e l'inno alla virtù. L'inno alla libertà è questa illustrazione qui, questo è il frontespizio della stampa da, non mi ricordo più forse c'è scritto in fondo, perché questi qui sono le copie che venivano, come si dice, che venivano depositate alla Biblioteca Nazionale di Francia, no? Che questa, la rivoluzione ha fatto anche questo, è obbligato a depositare le copie, e quindi o è Pleyel o è Embo oppure Boyer che l'ha depositata, ma qui non c'è scritto. In genere quando è Boyer sono firmate in fondo, va bene, non importa. Ascoltiamo l'inno alla libertà cantato, l'inno terzo, va bene, che è cantato e accompagnato dalla pianista Stefania Caso e cantato modestamente da me, quindi preparatevi al peggio.
Thank you.
Ecco, questa era una, come si dice, esecuzione fatta quando uscì il libro che, di tutti questi canti presentati al suo tempo, quindi è del 2018, credo, come esecuzione all'aperto, poi tra l'altro. Va bene, fiera e sublime libertà, seconda origine di veri eroi, tu ci hai reso l'uguaglianza. E fa che di renderla a tutto il mondo. Popoli diversi, vari popoli, spezzate le vostre catene, rendete la pace all'universo. Dovete conoscere la felicità suprema che si gusta a vivere indipendenti. Strappate lo scettro ai tiranni, fate a pezzi il loro vano diadema. Svegliatevi, imitatevi, che già i re sono lì che tremano dalla paura. Che? Rimanete ancora schiavi di despoti criminali? Cosa? Levate degli altari, dedicate degli altari a quelli che vi caricano di catene. L'uguaglianza, la libertà vi renderanno la vostra dignità. Disprezzate quell'impostura vigliacca di quel prete che, fiero del suo ruolo, s'abbevera del vostro sangue perché le sue preghiere oltraggiano la natura. Preghiere distruttrici, costumi corruttori, via che i popoli sono i vincitori. Che bello, però, pensare quanta strada c'è ancora da fare. Devi colmare questi popoli di cose buone. Librati su di essi, o santa libertà. Al tuo richiamo si ricovereranno per sempre sotto le tue ali. Ti seguiranno, t'adoreranno e i troni verranno spezzati. L'umanità, l'onore, la vita sono per l'uomo un tesoro potente, ma il saggio preferisce ancora la libertà della patria. Popoli diversi, spezzate le vostre catene, rendete la pace all'universo. Cioè, ecco, questo aveva suonato davanti a Luigi XVI, ecco, per capire qual è stata, che cosa può una rivoluzione come evoluzione del pensiero e della percezione del mondo. Altro inno all'eguaglianza. E ecco.
Don't let you do la natura, by chance, c'est la puissance qui nous rend fiers de notre indépendance. Elle se déterre car épouvante le roi. Loin de toi que le mortel s'égare, il détruit qu'en penchant fatal, il devient injuste barbare, au cœur d'esclave libéral. La vertu même, ce bien suprême, semble déplaire à son orgueil extrême, qui n'admet pas que l'homme à l'homme soit égal. Égalité, par ton nom bien, bien modeste, Dieu propage la liberté. C'est le gage, c'est le présage, que tu seras à l'abri de l'orage. Ouvrez l'univers à ta simplicité.
Era l'inno all'uguaglianza, è un inno molto denso di contenuti, vorrei dire, filosofici, ma non solo. Prezioso dono della natura, piacevolezza per il giusto, appoggio per le leggi, regina senza pasto e senza diademi, uguaglianza, mantieni i nostri diritti, è la tua presenza, la tua potenza che ci rende fieri della nostra indipendenza. Con uno solo dei tuoi sguardi tu spaventi, terrorizzi il re. Lontano da te, lontano dall'uguaglianza, immortale, l'uomo è l'uomo, insomma, si perde. Non segue altro che un indirizzo, una inclinazione fatale. Ritorna a essere un barbaro ingiusto, liberale solo con gli schiavi. E qui bisogna fare una piccola parentesi, perché attorno a questa dichiarazione, lontano dall'uguaglianza, l'uomo diventa liberale solo con gli schiavi, c'è un riferimento preciso a un fatto che stava compiendosi nelle Antille francesi, dove venivano liberati gli schiavi. Quindi dice, è facile essere liberale e egalitario con gli schiavi, ma bisogna esserlo qui in Francia, tra francesi, essere egalitari. Quindi senza l'uguaglianza diventi un barbaro ingiusto, che al massimo ti puoi concedere la tua benevolenza agli schiavi. La virtù men, la stessa virtù, questo bene supremo, sembra spiacere all'orgoglio estremo che non ammette che l'uomo possa essere uguale all'uomo, che tutti gli uomini siano uguali. Cos'è l'orgoglio estremo? L'orgoglio è la qualifica di una classe sociale ben identificata ed è l'aristocrazia che deve essere piegata, lo ritroveremo anche in altri testi. Contro l'orgoglio lui Cambini, o comunque chi ha composto, chi ha vergato le sue parole, diffonde più volte. La virtù, c'è poi questo appoggio su questa questione della virtù, poi vedremo anche il lima alla virtù, si riferisce a una cosa molto precisa, ossia che con il movimento libertino, nella seconda metà del Settecento, chi finiva sempre male era il popolo, erano i poveracci, mentre i nobili godevano a man bassa, che fossero il Ponti, il proprietore anche lui di Cambini a suo tempo, oppure il Marchese de Sade, lo stesso de Tito da Breton e chiunque altro, Mirabeau, eccetera, e poi chi ci rimetteva erano i poveri, i subalterni. Perché? Perché si perdeva la virtù, perché virtù e orgoglio non andavano bene insieme, soprattutto perché l'orgoglio, cioè l'aristocrazia, rifiutava l'uguaglianza. E questa felice promessa, la felice promessa della libertà, è il presagio che tu virtù, scusate, uguaglianza, saprai governare l'universo per mezzo della tua semplicità. Che cos'è la semplicità? La semplicità è il libero pensiero che fa tavola rasa di tutto il carcame aristocratico e complicato delle classi sociali, dei tre stati, di tutti gli ordini, eccetera, eccetera, che rovinano la società medesima. E ora ascoltiamo l'inno alla virtù. Non ne ho trovato una registrazione adeguata, c'è solo la musica. Inno alla virtù, e sarebbe stato bello averlo poterlo sentire cantato, ma purtroppo io non sono in grado di cantare, canterò una canzone alla fine, ma non. Allora, dono di un Dio consolatore, il più augusto dono di un Dio consolatore, inflessibile virtù, che i re temono, tu che combatti l'orgoglio, cioè la, diciamo così, la qualifica dell'aristocrazia, dei nobili. Tu, virtù, grazie a cui l'uomo è giusto, noi giuriamo di adorarti e di seguire le tue leggi, figlia del cielo, resta per sempre nelle nostre anime. Dà a questo universo un nuovo spettacolo. Fa che gli umani, penetrati dal fuoco del tuo ardore, non marcino che guidati dalla tua fiamma divina. Negligete le sonze tra la natura, non osservare le tue lezioni è come tradire la natura. Lontano da noi via da noi i perversi che predicano il niente, cioè noi atei. Via da noi i preti vani figli dell'impostura, voi che avete fatto del cielo un traffico insolente, secondo voi le sconcezze diventavano legittimità quando l'empio ai piedi vostri deponeva i tesori. A questo prezzo i vostri tre dei, cioè la Santa Trinità, Santissima anzi, perdonavano tutti i crimini e il ricco viveva al riparo dai rimorsi, portando i suoi tesori ai piedi dei preti, no? Sparite, perversi, arriva la luce divina della virtù a dissigillare i nostri occhi e spianar via l'errore. C'è un gran popolo, naturalmente i francesi, che ha distrutto questa ipocrisia grossolana, grazie alla quale l'uomo strisciava sotto un giogo oppressore. Ecco, questa ancor più che filosofica è, come dire, politica, il contenuto di questo inno. Ed è particolarmente indicativo che se la prende anche con gli atei, cioè con noi altri, no? Lontano da noi, via da noi quei perversi che predicavano il niente, il nulla, no? E si mette sullo stesso piano dei preti, e vabbè, insomma, sono le contraddizioni insieme alla rivoluzione, anche queste, ma noi sappiamo che la rivoluzione francese non è stata atea, c'è stata una componente atea che discendeva dalla metria e poi che si materiava nelle istanze di Thierry d'Holbach, ma in realtà la rivoluzione era teista, ecco, era teista. Andiamo avanti con canto, registrato questa volta all'Archivio di Stato di Pisa, cantato dal coro della Università di Pisa, che ha interpretato un inno, l'inno all'essere supremo, in una maniera che a me francamente non piace, perché l'ha interpretato come una vera e propria cantata religiosa. E voi ora la sentirete, insomma, non dico che stona un po', però lascia perplessi. Ecco, prego, il canto numero 6. Anche in questo testo ci sono una grande quantità di riferimenti di carattere filosofico. Io cercherò magari di segnalarvene qualcuno. Anima dell'universo, suprema intelligenza, creatore e padrone dei tempi, autore del pensiero, inalterabile essenza, arbitro innato degli elementi. Queste sono sette qualifiche o nomi, se volete, dell'Altissimo, dell'essere supremo, quello che noi altri ci rifiutiamo di pronunciare, cioè di Dio. E io personalmente ci trovo un riferimento, voi ora vi farò sorridere, un riferimento non solo a Spinoza, che verrà meglio fuori dopo, ma alle quelle che si chiamano le sefirot cabalistiche. Ne parleremo magari in un altro momento, eccetera, non è niente che abbia attinenza con la musica, ma dal punto di vista ideologico c'è qualcosa che me lo fa risuonare. Dio, di cui l'uomo impostore ha fatto un Dio terribile, separato da noi dai cieli, tu non sei più sconosciuto, non sei più invisibile, tutto fa a gara per offrirti ai nostri occhi. E il Dio della Kabbalah non è separato dal mondo di qua. C'è una corrispondenza continua tra il mondo superiore e il mondo terreno. Ti vedo in questo astro, oceano di luce, che la tua mano ha scagliato in aria. Ti vedo nell'insetto che vaga sotto la polvere o solcando gli abissi dei mari. Ti vedo nel lampo, la cui rapida saetta nei nostri cuori porta spavento. Ti vedo. Ti sento nel trasporto della mia anima, quando mi elevo io sono tuo, gran Dio. Accetta il puro omaggio di un popolo libero, vedi i suoi ideali abbattuti. Ecco, guardate, tutto quelle tre quartine in cui Dio non è più sconosciuto, ti vedo in questo astro, oceano di luce, ti vedo nell'insetto, eccetera, è il Deus sive natura di Foso, di Spinoza, che non a caso appunto ha profondi addentellati con la Kabbalah, che è la mistica ebraica. Poi non è la storia dei numeri e dell'otto, per carità. Gran Dio, accetta il puro omaggio di un popolo libero, vedi i suoi idoli abbattuti. Il nostro popolo è fiero delle sue leggi, è ancora più fiero del suo coraggio e fa che lo sia anche delle sue virtù. Ispira alle nazioni, per i loro legittimi diritti, la nostra invincibile fermezza. Ritorna questo elemento che è un fortissimo, un potentissimo elemento di costruzione del sentimento di sé della nuova Francia, dei nuovi francesi. No? Fa scomparire, infine, i troni e i loro crimini. Sii il Dio della libertà. Cioè, da inchinarci. Ecco, scusate se mi interporo, però sono delle belle cose, no? Vabbè, andiamo avanti con un inno completamente diverso, anche perché generato per un momento particolare di difficoltà dei giacobini e di opposizione di Robespierre in particolare con il resto del partito giacobino. È l'inno settimo, Salut et respect à la loi. Thank you. cantata per Simonot. Simonot era un sindaco di un paese nella provincia francese che fu fatto a pezzi, fu linciato dagli estremisti, dai sanculotti estremisti, dall'ala estremista dei sanculotti, perché non aveva voluto accedere alla richiesta, diciamo, di carattere sindacale ed elementare, che era quella di bloccare il prezzo del pane. Lui si era consultato con il Comitato di Salute Pubblica, che gli aveva detto che il prezzo del pane doveva comunque restare libero, perché la libertà di commercio e quindi la libertà del lavoro dovevano essere tutelati, la rivoluzione le tutelava. E fu fatta a pezzi dal popolo inferocito. La convenzione decretò che questo doveva essere, come si dice, venerato come un santo della rivoluzione. Robespierre si oppose. Questo non impedì a Rouchet di scrivere le parole di questo inno e a Cambini che io penso che più che un inno potrebbe essere chiamato ode, e non impedì a Cambini di scrivere la ode per questo sindaco, che poi mi risulta sia stato addirittura portato le sue ceneri, i suoi resti nel Pantheon dei francesi. Il testo è semplicissimo, è salute e rispetto, salute, salvezza e rispetto per la legge. È un inno che invita a rispettare comunque la legge, secondo il detto socratico, la legge va obbedita anche se è ingiusta. Onore al cittadino che le sarà fedele, che le sarà fedele. Trionfo per ogni francese che sa come morire per la legge. Salute e rispetto per la legge, salute, salvezza. Che ogni mortale la ami e la tema. Nei cuori del perverso lei deve incutere terrore. Popolo repubblicano, marcia sotto il suo stendardo, lo stendardo della legge. La santa libertà marcerà con te, legge. Nei suoi decreti sempre invariabile, soppesa il giusto e il malvagio. Sorridi all'innocente e punisci il reprobo che condanni, ahimè, a malincuore. Perché la legge è giusta, non è che gode nel condannare il reprobo. Comunque, bene, andiamo avanti. Questi chi cantava era il coro, erano due soprani, due ragazze, soprano dell'Isis Niccolini e Palli, del liceo musicale di Livorno, accompagnate da uno studente del liceo musicale, quindi è educativo, ecco, che faccia, che si canti e si studi anche queste cose a un liceo musicale. Andiamo avanti adesso con l'inno scritto per la battaglia di Fleurus, e poi ci avviciniamo velocemente alla parte più ricca e più divertente e più sostanziosa di questa chiacchierata. L'inno di Fleurus è la musica numero 8, e la questa la melodia di questa ode, scritta per glorificare la battaglia di Fleurus, in cui Jourdan e Kléber distrussero l'esercito di Francesco II e, se volete, anche di Leopoldo, che era già stato Pietro Leopoldo, era stato Granduca di Toscana e diventa per poco tempo imperatore. E lì è un tripudio di retorica bellicista, patriottarda e così via. Io ne farei anche a meno di descriverla e di farne la traduzione e la parafrasi completa, perché subito dopo c'è un altro, c'è qualche cosa di infinitamente più bello e più significativo, cioè c'è le pas de charge révolutionnaire, il passo di carica dei rivoluzionari, dei sansculotti armati, è la melodia numero 9, che è suonata dalla banda e dal coro del Niccolini e Palli di Livorno. Errore, scusate, è un'altra la melodia da fare, quella che si chiama numero 9. Pas de charge, devo dire. No. No, non è quella. La mando io da qui?
Sì, è meglio perché io non ce l'ho.
Ah, certo, questo è significativo. Se non ce l'hai vuol dire che non te l'ho mandata. Allora, dov'è qui? Eccolo qui. Attenzione, ascoltate la carica travolgente dei sansculotti, dei sansculotti armati, e immaginatevi la battaglia di Valmy e queste cose. E se mai Piero mi segnali che se devo modificare l'audio, eh? E dunque il passo di carica rivoluzionaria mi si sente, perché io qui mi è sparito il video, porca miseria.
Sì, ti sentiamo, Fabio, ti sentiamo. Sì.
Allora posso continuare a parlare, anche se non riesco più a organizzarmi coi comandi. Comunque va bene. Non capisco cosa diavolo sia successo qui. Zoom non mi si fa vedere, non mi fa vedere, porta tutto in primo piano, niente, viene a fare. Niente, non mi vedo e non vi vedo. Passo di carica repubblicano. Dovete immaginarvi i sanculotti che vanno in massa a caricare contro l'esercito austriaco, prussiano, dei confederati della Batavia e così via, e spianano ogni cosa perché sono travolgenti. Cittadino, soldato, il nostro nemico ci minaccia. Marciamo al passo che l'uguaglianza ci traccia per conservare i nostri diritti. Per conservare i nostri diritti soffrire è poco. Non più catene, non più schiavi, bisogna vincere o morire. Più d'un trave, più de scave, il fu ventre, fu morir, fu lontano, pielorgheie. Schiacciamo l'orgoglio sotto i nostri piedi. Ecco che ritorna la qualifica dell'aristocrazia per indicare una classe sociale in piedi. Schiacciamola sotto i nostri piedi, che i re siano le nostre vittime. Ouvrons le vaste cercueil, apriamo il vasto sepolcro che i loro crimini hanno scavato. Marchons, marchons, frappons, redoublons notre audace, point de grâce, la liberté nous guide, elle marche. Dunque, allora, marciamo, colpiamo, raddoppiamo la nostra audacia. Niente misericordia, perché è la libertà che ci guida e marcia con noi. Distruggiamo i tiranni. Che periscano sotto i nostri corpi. Non è particolarmente pacifista, comunque non ci dispiace, ecco, devo dire. Io salterei ora, visto che abbiamo solo 10 minuti e vorrei spenderli con queste ultime due. Con le ultime due musiche salterei la musica, o meglio di parlare, non parlerei a lungo delle feste decadarie. C'è un inno particolare da cantare durante le feste decadarie. La rivoluzione aveva rielaborato completamente il calendario istituendo le decadarie, cioè delle feste in cui la domenica non c'era più perché non c'erano le settimane, ma c'erano le decadi. E alla fine di ogni decade c'era un giorno di festa, che era la festa decadaria, che era dedicata una volta a un animale, una volta a un frutto, una volta a un'attività umana e così via. La musica delle feste decadarie è questa. Ecco, queste erano appunto le feste decadarie, non voglio illustrarvele perché è un inno all'essere supremo da cantarsi nei giorni delle feste decadarie, quindi è una cantata a carattere profondamente, diciamo, religioso nel senso teista del termine. Ma la cosa più bella che merita ascoltare è questa ode a Barà e Bialà. Barà e Bialà sono due adolescenti tra i 12 e i 13 anni e i 14 anni che sono stati massacrati dai reazionari, dai realisti reazionari nel sud della Francia in due episodi differenti. E questa ode è una ode meravigliosa, ascoltiamola nella interpretazione che ne ha dato l'inno, che ne ha dato il coro con la banda dell'ISIS, del liceo musicale. Thank you. Ecco, scusatemi, io mi muovo mentre ascolto, è vero, perché mi infervoro. E devo anche confessarvi una mia piccola... fermo là, visto che... Scusatemi, devo far... ecco qua, scusate. Stavo dicendo che io mi infervoro quando ascolto questa ode su questi due giovani eroi, e non soltanto la Meloni si commuove come da mamma, eccetera, quando parla dei figli, ma mi commuovo anch'io, quindi ho una, come dire, una bella carriera davanti, volendo, no? Mi commuovo anch'io specialmente quando canto questa ode a Barà e Bialà, perché ve la illustro. Popolo, questi due eroi morti per la Repubblica hanno colto la palma civica prima di raggiungere i loro 20 anni. Pur in pale Repubblica, la virtù nacque in age. Per i repubblicani la virtù non ha età, perché essa sboccia e buca le nubi e va, supera addirittura il volo del tempo. Barà, Bialà, teneri fiori falciati da un nero destino, al momento di sbocciare voi avete mostrato che cosa può volere l'amore per la patria, prodigando la vita, come si dice, sacrificando la vostra vita prima ancora di averne goduto. Barà, tenendo il suo posto, arriva una orda di nemici, vuole che abiuri la sua patria, che la denunci o che ci denunci o che morirà. Feble se il megide pare sona meroic, il invoca la Repubblic, e sulle cui respira. Allora, Barà, quindi debole, solo, ma guidato dalla sua anima eroica, invoca la Repubblica e spira nel suo nome sotto i colpi dei controrivoluzionari. Salto alcune, perché sono 9 strofe. E ora, Bialà. Bialà è un altro ragazzo che fa un'altra cosa. Lui è figlio di un canculotto di Lione, che si chiamava Agricole Bialà, anche lui, come nipote, è nipotino, non è figlio, è nipote di Agricole Bialà, e è infervorato, è un giovane adolescente infervorato dalle ideali rivoluzionari. Cosa succede? C'è un fiume, la Durance, che è un fiume famoso, un affluente del Rodano molto, molto impetuoso, scorre molto impetuoso. C'era un traghetto che, come i traghetti all'epoca, non era a motore naturalmente, ma c'era una corda, un cavo che veniva lungo il quale il traghetto andava da una sponda all'altra, giusto? Allora, ci sono da una parte i rivoluzionari e dall'altra i reazionari monarchici, i realisti che arrivano, va bene, sparando sui rivoluzionari che sono pochissimi. Allora lui cosa fa? Bialà, Agricole, si butta in acqua e con un'accetta taglia il cavo che teneva il coso, come si dice, che su cui si muoveva il traghetto, va bene? E quindi il traghetto va trascinato via dalla corrente, ma in compenso i realisti naturalmente fanno scempio di questo ragazzino, che poi verrà raccolto e portato anche lui, come Barà, in trionfo al Panthéon dei francesi. Un giorno l'unanime suffragio delle nazioni onorerà il loro grande coraggio, perché è questo che vuole la libertà. Per incoronare le loro fronti, sono pronte le ghirlande, e la morte, colpendo le loro teste, dette loro l'immortalità. Questa cantata ebbe una sorte straordinaria, perché fu cantata solo in provincia, a Parigi no, perché in quel giorno, il 9 Messi d'Oro, cadde il 24 luglio, insomma, cadde Robespierre, e quindi questa cantata a Parigi non l'ascoltarono, ma l'ascoltarono in tutto il resto della Francia. E tutt'oggi, o meglio, fino a qualche anno fa, nelle scuole elementari francesi, si narrava della eroica, di questi due giovani eroi repubblicani. Bene, adesso la cosa più allegra, se non più allegra, forse più divertente di tutte, ossia il girotondo repubblicano, la Ronde Républicaine, il girotondo repubblicano che noi potremmo chiamare tarantella. Ascoltiamola velocemente e poi chiudiamo perché sono le 8 in punto in questo momento.
Ha un titolo, come dire, eterodosso, è molto brillo. Quando aprirete il padrone, l'uovo libero. Questo è un girotondo, il girotondo repubblicano, la Ronde Républicaine. Ecco, torno alla
video. Scusate, se c'è stato... Bravi, questi ragazzi ma le parole di questo inno qui, cioè di questa tarantella, la France est l'amour, ve la canto in italiano, perché un paio di strofe le ho tradotte. Era la Francia la nutrice di lor signori, premi e re, che del popolo infelice mantenevan tutti e tre. Ebbe abbastanza ed un bel giorno se li levò tutti di torno. Traditori, preti e re, sistemati tutti e tre, e si è ripresa la dignità, la gioia e la libertà. E l'ultima strofa dice così, in italiano. Popoli che ci combattete e gli occhi non volete aprire, il re col nobile ed il prete tu voi lasciate ad infierire. Bisogna averne assai un bel giorno, li vedrete tutti di forno. Traditori, preti e me, sistemateli tutti e tre, riprendete la dignità, la gioia e la libertà. E in mezzo, va bene, ci sono altre considerazioni, quando dice, per esempio, le rois, le prêtres se fâchèrent, mais le peuple tint toujours bon, i re, i preti se ne ebbero a male, ma il popolo tenne. Mais pour combattre tous ces traîtres, le peuple entier se rassembla, ma per combattere tutti questi traditori, il popolo riunendosi, mena tambour battant, les grands, les rois, les traîtres, et conserva sa liberté, c'est mieux, et sa gaieté, mena tambour, cioè tambour battente, prese a botte, i grandi, i re e i traditori, e conservò la sua libertà, i suoi mœurs, i suoi costumi e la gaieté, e la gioia e l'allegria. Questo richiamo ai costumi si ricollega a quanto avevo detto prima sulla virtù, è vero, che è conculcata dal sistema dell'orgueil. I costumi sono costumi che sia l'orgueil che i prete corrompono, e quindi la rivoluzione restituisce anche la dignità ai costumi, ai comportamenti, eccetera. E io trovo che questo girotondo repubblicano, ancorché un po' sinistro, nella misura in cui se si fa riferimento al momento in cui venivano cantati i girotondi, o meglio danzati, che era intorno alla ghigliottina in funzione, è vero. La rivoluzione, come ha scritto il presidente Mao, non è un pranzo di gala, e non fu sicuramente un pranzo di gala né il Gran Terrore né il successivo Terrore Bianco, e quindi è chiaro, l'orgoglio di aver tagliato la testa al re, aver costruito una repubblica, aver eliminato l'emprise dei preti in Francia, e fu una cosa di cui i rivoluzionari avevano a giusta ragione motivo di vantarsi, così come hanno a giusta ragione motivo di vantarsi tutti i francesi. La Francia è il paese più più irreligioso del mondo, perlomeno la laicità è un fondamento dello Stato. Guai a compiere operazioni contro la laicità medesima, e questo, sapete, sarà turpe raccontarlo, ma è merito della ghigliottina, c'è poco da fare. Questo è stato Cambini, con le sue regolatezze, con il suo indubbio genio musicale, con la sua incredibile biografia ancora oscura e ancora poco nota. Io ringrazio tutti quanti per aver avuto la capacità di sopportarmi per un'ora e mezzo. Se ho detto qualche pezzeria, tanto c'è Mangani che mi bacchetta, e se purtroppo non ho potuto cantare come avrei voluto, non solo per il mal di gola, insomma, ma anche per il difetto di strumentazione, qui non ho a disposizione la strumentazione adatta, che non è qui in casa, è da un'altra parte, e quindi non ho potuto montarla. Spero che qualche cosa vi abbia interessato e anche, perché no, divertito, e grazie ad Arci Atea.